Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 marzo del 2024. Andiamo subito sui temi fondamentali della giornata e anche su questo Anthony Zoppini, prima ad arrivare Roberto Zerbo, prima ad arrivare su la rassegna stampa UGA, tutti quanti i commensali. Anche su questo, dicevo, sulla questione dei temi fondamentali, i giornali oggi hanno posizioni un po' difficili. FG Senior number one. Ti ho visto che sei arrivato. Allora, Antonio Riparazioni Pisano, grazie anche a te. Il punto fondamentale è questa vicenda dei dossier. Non si possono chiamare dossier. Sostanzialmente c'era uno della Guardia di Finanza che stava in un posto chiave della Direzione Nazionale Antimafia. Non è che stava, capito, per caso in una piccola pattuglia di Fracazzo di Velletri, no, stava alla Direzione Nazionale Antimafia, faceva un botto di accessi nei confronti di persone che per la maggior parte avevano a che vedere con il centrodestra, sarebbero diventati ministri o erano amici del centrodestra. Allora, questa roba qua, in altri tempi, se avessimo fatto uno della Guardia di Finanza che avesse attenzionato, come si dice in brutto gergo, gente che poi diventava, non so, Veltroni, non so, D'Alema, non so, Prodi, non so, la Bindi, la Schlein, se avesse fatto queste cose qua per vedere, per esempio, la Schlein che ha 8 passaporti, dove prende i soldi, quali sono le sue consulenze, qual è l'ultima dichiarazione di redditi, ecco, se fosse venuta una cosa di questo tipo e il giornale dove sono vice direttore o Libero o La Verità avessero pubblicato informazioni tratte da questo della Finanza, ma che sarebbe successo? Sarebbe successo quello che succede oggi, che la Repubblica non mette neanche una riga di questa vicenda dei dossieraggi, neanche una riga in prima pagina. Grazie a Fabio Marigliani per la tua donazione, così che ringrazio anche a Oscar Landi, anche a te per la tua donazione. Allora, se fosse avvenuta una cosa di questo tipo, Oscar ci ricorda, pensa un po' a fare degli accertamenti sulle carte d'identità, sulle carte bancarie, usando Serpico, usando quello che cazzo volete voi, sulla Cirinna. Se avessero fatto una cosa di questo tipo sulla Cirinna e fosse uscito qualcosa sul giornale, in concomitanza per esempio i 40.000, 20.000 euro trovati nella cuccia del cane. Allora, arrivano i 20.000 euro nella cuccia del cane, uno del giornale riesce a sentire uno della Guardia di Finanza che sta nella Direzione Nazionale Antimafia, poi pubblica il giorno dopo tutte le dichiarazioni di redditi della Cirinna, del figlio, del nipote, del marito. Ma che sarebbe successo? Sarebbe successo la macchina del fango. Invece oggi, sulla prima pagina della Repubblica, non c'è neanche un straccio di notizia. E sulla Stampa invece si dice che, apertura della Stampa, che la Procura di Perugia, che sta indagando su questa vicenda, perché Crosetto dice: ma come avete trovato i miei dati? Francamente, c'è qualcuno che vi sta dando delle informazioni riservate? Questa indagine è arrivata alla Procura di Perugia e, secondo la Stampa, Perugia smonta il dossieraggio. La Procura di Cantone esclude la corruzione, la costruzione di notizie false e passaggi di denaro. Beh, vedete ragazzi, questo è esattamente quello che non hanno mai detto rispetto alla macchina del fango. La cosiddetta macchina del fango che riguardava il giornale, riguardava soprattutto il giornale, nessuno ha mai sostenuto che noi ci avessimo preso un euro o che noi avessimo pagato un euro. Quindi la Procura di Perugia non sta escludendo assolutamente nulla rispetto a quello per cui la Stampa e Repubblica avevano fatto dei monumenti di carta contro di noi. Vi rendete conto? Cioè, il fatto che io sappia le fatture delle singole persone che non sono neanche parlamentari, perché Crosetto non era neanche un parlamentare, non è una costruzione, diciamo, da macchina del fango se riguarda tutto il centrodestra. Belpietro difatti su questa cosa ci va durissimo, dice: ora che c'è davvero la macchina del fango, tutti zitti. Sulla Verità, e il direttore della Verità, che è passato per il giornale, mi assunse lui al giornale, beh, insomma, lo sa bene come cavolo venivamo trattati noi quando andavamo a dare informazioni. Il metodo boffo e la macchina del fango contro Fini, vi ricorderete, no? Tutta quella roba lì. Niente da fare in questo caso. in realtà il Corriere della Sera apre indagini pilotate con i dossier e si va a guardare anche il dossier su Gravina, ma il problema di Gravina è relativo, il punto fondamentale sono sui politici, Benedetta hai ragione, Mieli finirà a tarallucci e vino, purtroppo Benedetta la penso anch'io. Ciao Nicola, un caffè, grazie a Fulvio, grazie a mitico Fulvio che mi ha donato un caffè, Fulvio Bonissoni, altro che un caffè, 5 euro ne prendo 5 di caffè, soprattutto perché io mi faccio ancora la moca. Il punto sostanziale è quindi che questa vicenda, che in altri tempi sarebbe stato una roba da approfondimenti pazzeschi sulla libera stampa, oggi in realtà non gliene frega niente. Yorland 6, ieri sera sei stato troppo tenero nei confronti della sinistra. Bene. Nel frattempo invece la Repubblica, intanto arrivano oggi donazioni come se piovessero, qui arriva Alberto Cars and Politics, addirittura super sticker da parte di Alberto, grazie per il tuo super sticker. E la corsa del governo a vedere quello che succede in Abruzzo, beh insomma c'è una campagna elettorale e gli esponenti del governo vanno lì in campagna elettorale, altra donazione di Giorgio Merlino, 2,49 euro, grazie Giorgio. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che Tajani è il leader di Forza Italia, si presenta in Abruzzo dove si vota e ovviamente il voto in Abruzzo dopo la sconfitta in Sardegna è un voto importante, non mi sembra una cosa incredibile. Adesso forse dovrebbero fare una cosa, dovrebbero neanche partecipare alle campagne elettorali. La Schlein nel frattempo dice critiche al centrodestra di come ha guidato l'Abruzzo, ovviamente legittimo, questi si candidano per sostituire Marsilio, e dice continua a credere che uniti si vince, e Alborg grazie per il tuo badge, continuo a credere, anche Laura Badassi grazie per il tuo badge, continuo a credere che uniti si vince, bella frase della Schlein, cuoricino alla Schlein che dice questa cosa molto interessante. E se non che proprio ieri si è andati a votare per grazie al super sticker di Maria Grazia Degni, oggi ringrazio un pochino tutti, ieri si è andato a votare per la missione di pace Aspidas, o come cacchio si parla o come cavolo si chiama, questa missione di pace europea che verrà guidata anche dall'Italia con navi italiane, tedesche, francesi, sembra una barzelletta, beh insomma è stata votata dal centrodestra tutto unito, dal Partito Democratico, ma non dal Movimento 5 Stelle e i sinistri di Bonelli e quelli dei Fratoianni. Allora, a me va tutto bene pensare a questa grande unità della sinistra in Abruzzo, però effettivamente qui un tema sulla sinistra riguardo a temi fondamentali come quelli della politica estera ci sono, direi, visto quello che è successo ieri proprio nel voto al Senato. Quindi uniti in Abruzzo, uniti in Sardegna, ho capito, ma siete disuniti sulle questioni fondamentali, sull'Ucraina, su Israele, sulle missioni insomma non so su che cosa siete uniti, siete giustamente uniti contro la destra e pur di stare contro la destra fate diciamo aggregazioni elettorali in cui trovate la Todde che se vede Zaki e il preside e il rettore di Teramo, vabbè contenti loro e contenti i loro elettori, contenti tutti. E nel frattempo oggi continua quella retorica insopportabile. Io adoro le forze armate, ve lo devo dire, io ho una specie di venerazione per le forze armate. Marco Cavanna, super sticker anche da Marco Cavanna, ti ringrazio, sei molto gentile. E, va bene, ma oggi Bonelli in missione a Gaza a fare cosa? Sono tutti in missione a Gaza, hanno preso tutti quanti il volo della Bis, sono stati tutti chiusi nella saletta VIP della Frecciarata e non si chiama più, si chiama Volare, e poi sono volati a Gaza, varranno là a Gaza, si stracceranno le e poi torneranno in Italia, tutto pagato dai contribuenti, però l'attività politica ovviamente è tutto in comode business, ma il punto non è questo, il punto è che pur adorando le forze armate, quando ieri ve l'ho raccontata l'intervista del generale, del comandante della nave Duilio, che dice lì è arrivato quel drone e dovevamo decidere che cosa fare, ma che cazzo dovevi decidere che cosa fare? Caro super comandante, io ho grande rispetto di lei, ho grande rispetto delle forze armate, ma per favore un po' meno retorica, arriva un drone che è un pezzo di ferro, vale 20.000 euro, è fatto dai nemici, tu prendi e spari, ma che cazzo devi fare? Dovevo decidere la vita dei marinai o il drone, mica c'è stato un aereo di 100 persone a bordo, c'è un drone, c'è un pezzo di ferro che tu devi e sei pagato per distruggere con una nave che noi contribuenti abbiamo pagato 1.800.000.000 di euro, abbiamo raccontato che la nave più tecnologica del mondo, arriva un drone dei quattro pellegrini fondamentalisti e cazzo, A, spero che riesciamo a prenderlo, B, che lo affondi. Oggi, il capo dello Stato Maggiore, cazzo, poi la sfiga. Poi la sfiga, il capo di Stato Maggiore oggi dice il caso Duilio può proteggere Duilio può proteggere i mercantili dai droni e da ogni missile degli UTI, titolo di oggi di Repubblica. Ma state buoni, non vi gasate, avete preso un drone, avete fatto bene, siamo con voi, io sono per Duilio, per i militari, sono straordinariamente con loro. Ma cazzo, ma proprio nel giorno in cui il generale, il capo di Stato Maggiore mi dice... Su Repubblica, il Caio Duilio può proteggere i mercantili dai droni e da ogni missile degli UTI? Beh, stamattina alle 6.53 è stato beccato un mercantile che della MSC, che è una società svizzera che passava per Gibuti con la bandiera liberiana, ma è che della famiglia Ponte, che si è comprato un po' di cose in Italia, è originaria di Napoli, sono italiani, hanno rapporti con tutti quanti. Quindi nel giorno in cui esce Repubblica, in cui vedo il capo di Stato Maggiore che dice che il Caio Duilio può proteggere i mercantili dai droni e da ogni missile degli UTI, un missile degli UTI, anzi due missili degli UTI, sono contro un mercantile italiano, uno lo lisciano, l'altro va sopra il mercantile e inizia un incendio nel mercantile, questi ovviamente lo spengono e lo risolvono. Allora, io dico, ragazzi, la forza dei militari, questo lo dico da Vannacci al capo del Duilio, eccetera, è quella di obbedir tacendo, penso. Però... francamente mi sembra una cosa veramente incredibile. La Cesaretti dice, ovviamente sulla questione politica è quella che scrive la cosa più interessante, dice l'Italia sotto attacco, e lo è perché anche la MSC, pur non essendo italiana, pur non avendo scelto loro fiscalmente, perché la bandiera liberiana vuol dire che fiscalmente non sei italiano, e anche commercialmente la loro headquarter mi sembra che sia in Svizzera, però è una nave che possiamo mettere vicino agli italiani, e Crosetto ha buon modo di dire, beh scusatemi però c'è una questione, toc toc, ma perché gli UTI attaccano una nave svizzera e con una bandiera liberiana che non mi sembra che sia un guerra in questo momento su Gaza, perché sono dei terroristi di merda, aggiungo io, e lui non lo dice ma lo sottintende. La Cesaretti dice che però l'Italia è sotto attacco, la sinistra diserta, non è esattamente questo il titolo giusto, perché la sinistra vota, cioè la sinistra democratica vota per il sì alle missioni, ma diciamo il campo largo si spacca perché il Movimento 5 Stelle se ne vanno. Carlo Ferrera, un'altra donazione, grazie per tutte le donazioni che sono arrivate oggi, e andiamo ad altri titoli di cose che mi sono piaciute oggi sui giornali che vi voglio segnare. Beh, la Francia, Parigi, aborto è nella Costituzione, tutti contenti, anche la mia adorata Dasha Ash, vabbè, insomma avete capito, Maria Vittoria, grazie mille per partecipare, vedo che ci sta arrivando un sacco di gente, come si chiama, la Diane, che mi piace moltissimo, della Stampa. Però posso dirvi questa cosa, questa retorica incredibile sull'aborto, io sono a favore dell'aborto, ve lo dico subito, non scherziamo sulle cose serie, ma oggi finalmente ho capito perché sono al giornale. Ho finalmente capito perché con Vittorio Macioce abbiamo fatto gli stessi, diciamo, percorsi culturali, cioè che sono quelli dei liberali, dall'Antiseri a Antonio Martino, che ricorre oggi il 5 marzo, due anni dalla sua scomparsa, diciamo, non ne hanno tratto, forse solo Capezzone oggi lo ricorda sul Libro, non ne hanno tratto grande giovamento. Diciamo i politici di centrodestra. Perché dicevo con Macioce la penso uguale? Perché ho letto oggi il pezzo di Macioce sull'aborto e su questa pagliacciata che hanno fatto in francese nel posto più sbagliato del mondo, cioè dove il diritto diventa divino, cioè a Versailles, come ricorda bene Macioce, e Macioce dice siamo tutti quanti, noi liberali siamo tutti dell'idea che sia un diritto quello dell'aborto, però francamente non è un diritto assoluto, l'aborto è un diritto universale e inviolabile, inalienabile, si chiede retoricamente Vittorio Macioce, come il diritto alla vita, come il diritto all'istruzione, cioè, dice no, è un diritto che sta su un gradino un pochino diverso, e questa pagliacciata è dimostrata, secondo me, in maniera plateale dalle prime righe di quello che scrive la Marzano, non per quello che scrive la Marzano, ma per chi cita la Marzano, cioè quell'altro pagliaccetto, posso dirvi che mi sembra un pagliaccetto, il giovane burattino nelle mani di Macron, il quale dice, perché pagliaccetto è per quello che dice e quello che fa, bisogna dirlo francamente, uno può avere un'idea, diciamo, irriverente nei confronti anche dei premier stranieri, pur non essendo io un politico, ho alcune volte delle moderazioni, però questo Attal mi sembra veramente imbarazzante. Dice: quando i diritti delle donne sono attaccati nel mondo, la Francia si mobilita e si pone all'avanguardia del progresso. Una gigantesca pernacchia! Questo è quello con cui voi non vorreste, zuppisti, andare a cena, ma manco al Notorious insieme per... Perché uno che riesce a dire, un trentenne, che riesce a dire una cagata di questo tipo, è uno che è talmente gonfio delle proprie cazzate, per cui veramente io non ho parole. Ve la ripeto, quando i diritti delle donne sono attaccati nel mondo, la Francia si mobilita e si pone all'avanguardia del progresso. Pum! Pernacchione ci vorrebbe nei confronti di questo... è incredibile, ed è altrettanto incredibile quelli che lo prendono sul serio, cioè è una roba di una retorica. Poi vedete, qui vedo che ci sono alcuni provita, io non sono di quell'avviso, non mi tirate su quel campo, io sto su un altro campo, sto sul campo del fatto che adesso stiamo veramente un pochino perdendo la brocca sui i diritti della Costituzione. Vabbè, Nicola Cazzo, qui peste e corna contro la sinistra, ma in trasmissione Turcali le braghe, dai su, affonda quando puoi, per fortuna che Filippo Pierfilippo Mori mi dà un po' una nozione di come fare, calo le braghe, vedi come cazzo parla Filippo Mori, calo le braghe con la sinistra. Allora, uno che frequenta la zuppa, che non è amico del premier francese, forse ha capito la differenza tra questa zuppa e una trasmissione televisiva, forse quello che non la capisce potrebbe trovarsi d'accordo con i diritti delle donne. Loris... Loris Lord Catelan ha acquistato un badge, grazie. Nel frattempo si parla di un grande, altra notizia della giornata, un grande sequestro nei confronti della Apple. Siete tutti contenti perché l'Apple sta sui coglioni a tutto, tutti c'hanno l'Apple, tutti c'hanno l'iPhone, però l'Apple sta sui coglioni a tutti, tutti quanti. Io vorrei vedere uno che si compri il telefono cinese, no? Tutti quelli che sono contenti, la Apple eccetera, è un ladro eccetera, sono tutti l'iPhone che costa 1600 euro, tutti lì a comprarsi l'iPhone, tutti contenti, ah, gli abbiamo dato una bella multa, un bello schiaffo alla Apple, 1,8 miliardi dall'antitrust europeo per l'abuso della posizione dominante. Nel frattempo questa roba qui è stata voluta da Spotify, l'unica azienda, diciamo, europea della tecnologia, una delle poche che dice che nell'ecosistema di Apple, non poverini quelli di Spotify, non avevano grandi possibilità di entrare. Allora, punto primo, io la dico, c'è stato un danno per il consumatore, cioè il problema, ragazzi, è chiaro che godete del fatto che abbiamo tolto noi europei 1,8 miliardi di euro all'Apple, è la stessa Vestager che rompe i coglioni se Fincantieri si compra una società in Francia perché diventa troppo grande non capendo che cos'è il mercato globale, è la stessa Vestager che non riesce a far fare una tra Lufthansa e ITA, però siamo contenti che abbiamo tolto noi dai nostri cellulari Apple, mandiamo il messaggino alla Vestager, cioè, brava, brava, che hai fottuto, da una parte compriamo i loro telefonini, dall'altra ci incazziamo perché hanno un abuso di posizione dominante. La prima cosa che dovremmo fare, se c'è un abuso di posizione dominante, non comprare la Apple, e poi dire, ma non è possibile, c'è i telefoni di tutte le altre marche, io ce l'ho ora Apple, ma ho avuto altri telefonini Android fino a ieri, posso prendermi un Android, posso prendermi un italiano, no, in realtà questa è l'idea dello Stato hegeliano, e come possiamo dire, che tutto può e tutto decide per noi, anche se non sono stati danneggiati i consumatori, c'è qualcuno che può dire siete stati danneggiati e noi facciamo una multa all'Apple. Io sono contento, va bene, va benissimo, fate pure la multa all'Apple, però se c'è una cosa straordinaria è che l'Europa, quando gli americani inventano, i cinesi copiano e inventano anche loro come nel cinese, gli europei sono fenomenali nel non inventare un cazzo, nel non copiare un cazzo, ma nel riuscire a multare e a regolare regolare quello che hanno fatto gli altri. Se voi pensate che questo sia il futuro di un mondo che potrà, europeo, che potrà evolvere, godete della multa di Apple. Nel frattempo di Apple qua non ne faremo mai una. Nel frattempo invece la cosa che dovreste leggere è questa storia che racconta oggi Stella sulla vergogna di Piazza Armerina in Sicilia, una delle ville romane con dei mosaici della Madonna che aveva 20 anni fa. Questa è l'unica cosa che mi interessa del pezzo, poi tutto il resto può essere, diciamo, è opinabile, ma una cosa è certa del pezzo di Stella: 20 anni fa faceva 20 anni fa 600.000 visitatori e nel 2023 ne ha fatti 291.000, la metà, ha fatto la metà dei visitatori, e di questi 291.000 84.000 a scrocco, cioè ospiti. Allora io quello che dico, lui racconta di come è stata deturpata, di come non vengono custoditi i mosaici al suo interno, però un paese che si occupa, una nazione, un'Europa che si occupa di fare le multe all'antitrust e di pensare a Apple e non pensa al fatto che invece di fare tante cagnare dovrebbe occuparsi del suo vero patrimonio, che è quello che ci hanno lasciato i nostri antenati, e mantenerlo e renderlo ricco, miliardario, incassare miliardi da questo posto stupendo, una vecchia villa romana nel centro della in Sicilia. Beh, questa è una cosa, come dice Barrett Bonden, Piazza Armerina è meravigliosa, peccato sia in Italia, e bisogna dirlo con lui, perché in qualsiasi altro posto del mondo questa roba qui sarebbero le code chilometriche, biglietti da 50 euro per entrare, cazzo. Invece, come racconta Stella, abbiamo ridotto della metà i visitatori. Nel frattempo cos'altro c'era? Beh, Trump ce la fa a candidarsi perché la Corte Costituzionale americana ha detto: ma ragazzi, ma siete scemi, perché nel Colorado, una Corte Costituzionale del Colorado ha detto che non si poteva candidare chi aveva partecipato a un'insurrezione, e Trump è accusato di aver partecipato a un'insurrezione riguardo, vi ricordate, a quell'orribile, orrendo e schifoso attacco al Campidoglio in cui entrarono quelli con le corna, e lui non se ne dissociò immediatamente, questo è fuori di dubbio, non si fanno cose di questo tipo. Però il punto fondamentale è che non si sarebbe dovuto candidare secondo la Corte Suprema del Colorado. Quelli della Corte Costituzionale Centrale a Washington hanno detto: ma che siete scemi, il Presidente Trump si potrà candidare quanto gli pare a meno che il Congresso non decida alternativamente. Non è questo il caso, e la cosa fondamentale che a decidere questa cosa sono stati tutti e 9 i giudici della Corte Costituzionale in modo unanime. Va bene? Intervista a Donné, che è il numero uno delle generali, che la stampa sintetizza a modo suo: Donné contro la Meloni, perché Donné critica un pezzo della norma, disegno di legge dei capitali, l'articolo 12, in cui sostanzialmente si toglie potere alle cosiddette liste costruite dal consiglio di amministrazione uscente, e si dà un potere mostruoso alle minoranze, che è una cazzata. Le aziende non si governano con le minoranze, nelle aziende non ci deve essere democrazia. Possiamo dire che questa stronzata della democrazia nelle aziende è una stronzata? Nelle aziende ci deve essere la decisione di chi comanda. Punto. La democrazia già funziona male nei nostri sistemi politici, figuratevi voi in un'azienda, ma questo non è il punto. Il punto è che se tu c'hai una critica, caro Donné delle generali, nei confronti di questo disegno di legge capitali che non funziona e che c'ha un botto di cagate dentro e anche alcune cose buone, ma non si costruisce così una critica, cazzo, alla festa della Repubblica, andando là e out of the blue dicendo una cosa di questo tipo, perché sennò te becchi appunto la stampa che sintetizza banalmente Donné contro la Meloni, che non mi sembra un grande risultato comunicativo per una cosa che magari ha tutte le ragioni di questo mondo Donné, e anzi io credo che ne abbia molte. Galbiati sul Repubblica racconta in un'intervista esattamente quello che lui dice, ma anche lì è un po' sfarinato, ma non per colpa di Galbiati, che è un ottimo cronista. Non si capisce, io avrei lasciamo perdere. Nel frattempo straordinario Riccardo Luna, perché oggi io non ci potevo credere, fa in prima pagina un articolo del Corriere della Stampa in cui dice: a San Giuliano ascolta Ultima Generazione. Io dico, sarà una sintesi sbagliata del titolo? No, dice veramente questo, dice: in fondo non è che hanno fatto una grande danneggiamento quando sono andati, mi sembra, agli Uffizi, e poi dice questo linguaggio che San Giuliano usa: ecovandali, la pagherete cara, non è questo il modo di comportarsi. Ma la gente ha veramente perso la brocca, cioè uno, Ultima Generazione, che sono dei terroristi verdi, terroristi verdi che non ammazzano le persone, non per ora ovviamente. Io vorrei ricordare a Riccardo Luna e a tutti questi grandi fenomeni che sono a favore dei ragazzi, dei bimbi, che manifestano le parole del Cardinal Martini, che ieri straordinarie ci ha ricordato Caselli, che non fermare alcuni atti di violenza nei confronti delle cose poi possono portare a conseguenze ben maggiori. Lo dice il Cardinal Martini, non pericoloso fascista, non il signor San Giuliano e men che meno Porro, ma adesso francamente l'idea che dobbiamo stare ad ascoltare Ultima Generazione, io ascolterei tutti, ma che ci sia un problema se il ministro della cultura dica che sono degli ecovandali e che questo sia un linguaggio fuori luogo, beh vabbè, siamo veramente alla Columbia University di cui parlava ieri Rampini, cioè veramente abbiamo un'idea completamente diversa, come possiamo dire, sì, diciamo, di quello che è il senso della continenza. Esisto, è stato arrestato il giornalista, non ho visto che cosa è stato arrestato. Sono degli invasati, eppure molto ignoranti in ambito scientifico. Beh, certo, esattamente quello che penso io, caro Safi. La professoressa di Cesare in un paese normale sarebbe licenziata in tronco. Sono ignoranti e decelebrati, anche se ovviamente vandali. Nicola, più video sciocchi per gli abbonati. Nicola, più video sciocchi per gli abbonati. Non so cosa siano gli video sciocchi, sarebbe interessante seguire l'odore dei soldi, cioè i flussi di finanziamenti che arrivano agli ecoterroristi. Esattamente d'accordo con te. Hai mai sentito Conte condannare questi ecoteppisti? Gli prometterà il reddito di ecologismo. Vabbè ragazzi, insomma, ci siamo intesi, noi ci diamo appuntamento come sempre con la zuppa di domani e con il sito nicolaporro.it e poi per gli abbonati su Instagram alla mia pagina qualche fuori onda. Ma questi ecocretini dovrebbero pagare per ciò che fanno, certo che dovrebbero pagare. Ciao.